Benvenuti alla 14ª puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale interamente dedicato allo scrittore torinese. Nell'episodio precedente vi ho raccontato del processo di disumanizzazione che inizia non appena il prigioniero mette piede in lager, un processo che inizia con la cancellazione della propria identità attraverso la sostituzione del nome con un numero di matricola tatuato sul braccio e la privazione dei vestiti e degli effetti personali che vengono soppiantati da stracci logori da un paio di zoccoli di legno spaiati. Entrato in questo meccanismo perverso, il prigioniero tendeva a prestare il fianco inconsapevolmente ai suoi aguzzini, impaurito dalla situazione straniante che aveva intorno, timoroso di essere picchiato, non cercava altro che confondersi con il resto degli internati. Smetteva, insomma, di essere un individuo a sé stante per diventare massa anonima e indistinta, proprio ciò che volevano i nazisti. La sola missione che accomunava tutti i deportati, insomma, era quella della sopravvivenza. Il resto non contava. Sotto il peso della violenza di una frusta che veniva chiamata Der Dolmetscher, cioè l'interprete, perché è in grado di farsi capire da tutti, qualunque fosse la natura di appartenenza, si assiste poi al completo annichilimento della personalità, a cui va ad aggiungersi la perdita di un riferimento temporale. Un'altra delle cose che veniva infatti tolta all'ingresso del campo di concentramento era l'orologio. Da quel momento in poi il tempo sarebbe stato scandito soltanto dalle attività del lager, un tempo che a Levi sembrava infinito. Lo scrittore ci racconta che all'inizio della sua esperienza ad Auschwitz tendeva spesso a guardare distinto il suo polso per vedere che ore fossero, ma beffardamente si ritrovava davanti il suo numero di matricola tatuato, quasi fosse un monito. La costrizione continua di riportare alla memoria la propria condizione di prigioniero, in una dimensione dove il tempo non trovava spazio. Una dimensione in cui la parola mai, nel gergo tipico del lager, veniva tradotta con morgen früh, cioè domani mattina. Ma l'eliminazione dell'identità e lo straniamento temporale rappresentavano soltanto il primo passo della lunga discesa verso l'inferno di Auschwitz. La seconda fase disumanizzante a cui veniva sottoposto l'internato era la trasformazione in bestia, a partire dal modo in cui si era costretti a mangiare, almeno inizialmente. Ogni prigioniero veniva dotato di una gamella, un contenitore generalmente fatto di latta di lamiera smaltata in cui mangiare la zuppa, ma senza cucchiaio. Una mancanza voluta appositamente dalle SS, perché i cucchiai abbondavano nel campo, tant'è che nel momento della liberazione, nel gennaio 1945, se ne ritroveranno magazzini pieni. Ma fino ad allora, chi era appena arrivato in lager, non poteva averlo. Era costretto a leccare semplicemente la gamella come un cane. Poteva farselo prestare, ma questa era una concessione che veniva fatta soltanto da una persona di fiducia, perché il cucchiaio rappresentava un vero e proprio capitale nell'economia del campo. Un capitale che con il tempo poteva essere ottenuto barattandolo con una razione di pane. Un capitale che simboleggiava come un'icona il confine della dignità umana. Esserne sprovvisto significava mangiare come bestie. Non per niente, quando le SS parlavano dei prigionieri, utilizzavano in modo dispregiativo il termine fressen, che sta per divorare, mangiare in maniera avida, usato proprio per identificare gli animali, e non essen, che è il verbo tipico che indica normalmente l'atto del mangiare per gli esseri umani. Un cucchiaio, la sua assenza, poteva raccontare con forza cosa si diventava una volta entrati in lager. Ma riviviamo per qualche istante questa situazione attraverso le parole della mia poesia intitolata appunto Fressen, contenuta nella raccolta Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi. Ne troveranno dopo magazzini pieni sul finire lento della pena, ma ora valgono quanto il giorno intero in quel sinonimo del pane che scandisce e fa bestie la fame. Il sole è alto, tu, confuso in mezzo agli stomaci vuoti, in adunata sosti. L'odore di zuppa che già si infebbra, che dalle narici ai polmoni scende, pare del campo i lati di un recinto. Così, nel cucchiaio resiste l'uomo, come resiste solo in pochi segni, agli altri non rimane che la lingua, la sua foga sulla lamiera smaltata, gamelle ciotole, animali da cortile. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Non mi resta come al solito che darvi appuntamento al prossimo episodio, dove parleremo invece in maniera un po' più approfondita di una figura chiave per la sopravvivenza di Primo Levi all'interno del lager, Alberto Dalla Volta, il ragazzo che appena giunti ad Auschwitz lo salvò dalle camere a gas e che durante la prigionia nel campo di concentramento diventerà un punto di riferimento imprescindibile per lui. A presto.